Capitolo secondo. Commento a Giovanni 1, da 1 a 13. Il popolo eletto. Per più di 1000 anni gli israeliti avevano atteso la venuta del Salvatore, riponendo in questo evento le loro più radiose speranze. Avevano espresso il nome del Redentore nel canto, nelle profezie, nei riti del Tempio e nelle preghiere domestiche. Eppure alla sua venuta non lo riconobbero. Il diletto Figlio di Dio era per loro come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Tuttavia, Dio aveva scelto Israele perché mantenesse tra gli uomini la conoscenza della sua legge, dei simboli e delle profezie che annunciavano il Salvatore. Egli voleva che gli israeliti fossero per il mondo sorgente di salvezza. Il popolo ebraico aveva, fra gli altri popoli, il compito che aveva avuto Abramo nella terra della sua peregrinazione, Giuseppe in Egitto, Daniele alla corte di Babilonia. Rivelare Dio agli uomini. Nel chiamare Abramo, il Signore gli aveva detto: «Ti benedirò, e tu sarai fonte di benedizione, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Lo stesso insegnamento fu ripetuto attraverso i profeti. Le promesse rimasero in vigore anche dopo che Israele era stato devastato dalla guerra e dalla deportazione. Il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come una rugiada che viene dall'Eterno, come una fitta pioggia sull'erba, le quali non aspettano ordine d'uomo e non dipendono dai figliuoli degli uomini. Del Tempio di Gerusalemme il Signore aveva dichiarato mediante Isaia: «La mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli». Ma gli israeliti volsero le loro speranze verso la grandezza terrena. Sin dal tempo del loro ingresso nella terra di Canaan si erano allontanati dai comandamenti di Dio per seguire i costumi dei pagani. Vani furono per loro gli ammonimenti divini dati per mezzo dei profeti. Invano essi subirono il castigo dell'oppressione da parte dei popoli pagani. A ogni riforma seguì sempre un allargarsi dell'apostasia. Se gli israeliti fossero stati fedeli, Dio avrebbe adempiuto il suo piano per mezzo della loro elevazione. Se avessero seguito le vie dell'ubbidienza, egli li avrebbe resi eccelsi per gloria, rinomanza e splendore su tutte le nazioni. «Tutti i popoli della terra, dice Mosè, vedranno che tu porti il nome dell'Eterno e ti temeranno. Le nazioni, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente». Ma a motivo della loro infedeltà, il piano di Dio poteva essere portato avanti solo attraverso continue difficoltà e umiliazioni. Gli israeliti furono deportati a Babilonia e dispersi fra i paesi pagani. Nel dolore, molti rinnovarono la loro fedeltà al patto di Dio, mentre le loro arpe erano appese ai salici, mentre erano tristi per il santo tempio in rovina. La luce della verità brillò tramite loro e la conoscenza di Dio si diffuse tra le nazioni. Il sistema pagano dei sacrifici era una degenerazione di quello indicato da Dio. Molti pagani sinceri impararono dagli ebrei il significato del servizio divinamente ordinato e con fede accolsero la promessa del Redentore. Molti fra gli esiliati soffrirono persecuzioni. Non pochi persero la vita perché si rifiutarono di trasgredire il sabato e di osservare le festività pagane. Quando gli idolatri insorsero per soffocare la verità, il Signore condusse i suoi servi di fronte ai re e ai capi perché con i loro popoli ricevessero la luce. Ripetutamente i più grandi monarchi furono indotti a proclamare la superiorità di quel Dio che i loro prigionieri ebrei adoravano. Durante la deportazione babilonese, gli israeliti guarirono completamente dal peccato dell'adorazione delle immagini. poi, nei secoli successivi, soffrirono per l'oppressione da parte di nemici pagani finché non si convinsero pienamente che la loro prosperità dipendeva dall'ubbidienza alla legge di Dio. Ma in molti l'ubbidienza non aveva come movente l'amore, bensì l'egoismo. Offrivano a Dio un servizio esteriore come strumento di una grandezza nazionale. Non divennero la luce del mondo, ma si separarono dal mondo per sfuggire alla tentazione dell'idolatria. Nelle sue istruzioni a Mosè, Dio aveva posto dei limiti all'associazione del popolo con gli idolatri, ma tutto ciò era stato frainteso. Il Dio voleva evitare che il suo popolo si conformasse alla condotta dei pagani. Tali istruzioni servirono invece per erigere un muro di separazione fra Israele e tutte le altre nazioni. I giudei consideravano Gerusalemme come la loro patria celeste e temevano che il Signore usasse misericordia verso i gentili. Dopo il ritorno da Babilonia si studiarono molto diligentemente le istruzioni religiose. In tutto il paese furono erette delle sinagoghe dove i sacerdoti e gli scribi spiegavano la legge. Si fondarono delle scuole per insegnare insieme con le arti e le scienze anche i principi della giustizia. Ma tutte queste istituzioni si corruppero. Durante la deportazione molti avevano accolto idee e costumi pagani che vennero introdotti anche nel servizio religioso. In molte cose si conformarono alla condotta degli idolatri. Allontanandosi da Dio, gli ebrei persero di vista gran parte degli insegnamenti del servizio religioso, servizio stabilito da Cristo stesso, in ogni sua parte simbolo di Lui e ricolmo di vitalità e di bellezza spirituale. Gli ebrei, attaccandosi alle cerimonie, trascurarono la vita spirituale e diedero valore alle forme morte. Riposero la loro fiducia nei sacrifici e negli ordinamenti, invece di volgersi verso colui che veniva indicato. Per compensare ciò che avevano perduto, i sacerdoti e i rabbini moltiplicarono di loro propria iniziativa le richieste della legge, che quanto più diventavano rigide, tanto meno manifestavano l'amore di Dio. Misurarono la loro santità con la moltitudine delle cerimonie, mentre i loro cuori traboccavano di orgoglio e di ipocrisia. Con le minute e gravose ingiunzioni di questi dirigenti religiosi, osservare la legge diventava impossibile. Coloro che desideravano servire Dio e cercavano di osservare i precetti dei rabbini si ponevano addosso un carico pesante. Non potevano trovare requie dalle accuse di una coscienza turbata. Satana agiva così perché il popolo si scoraggiasse, si immiserisse, la sua concezione del carattere di Dio e la fede di Israele venisse disprezzata. In questo modo egli sperava di dimostrare giusta l'accusa pronunciata quando si ribellò nel cielo, secondo la quale le richieste di Dio erano ingiuste ed era impossibile osservarle. Perfino Israele, affermava, non aveva osservato la legge. Gli ebrei desideravano la venuta del Messia, ma non si erano fatti un'idea esatta della sua missione. Essi non cercavano la redenzione dal peccato, ma la liberazione dai romani. Speravano in un Messia liberatore, capace di infrangere la potenza degli oppressori e di conferire a Israele un dominio universale. In questa maniera si preparavano a respingere il Salvatore. Al tempo della nascita di Gesù, la nazione era oppressa da dominatori stranieri e tormentata da lotte interne. Agli ebrei era stato permesso di conservare la forma di un governo autonomo, ma niente poteva nascondere la realtà del giogo romano o poteva conciliarli con questo. I romani rivendicavano il diritto di nomina e di destituzione del sommo sacerdote. Quel posto era spesso conquistato con la frode, con la corruzione e anche col delitto. Così il sacerdozio divenne sempre più corrotto. I sacerdoti conservavano ancora una grande autorità, ma la usavano per fini egoistici e venali. Il popolo doveva sottostare alle loro richieste esose, come pure alle pesanti tasse dei romani. Per questa situazione il malcontento era generale. Le sollevazioni popolari non mancavano. Rivolte e violenza, sospetto e apatia spirituale stavano rodendo il cuore della nazione. L'odio verso i romani, l'orgoglio nazionale e religioso condussero ancora gli ebrei ad aderire rigorosamente alle loro forme di adorazione. I sacerdoti cercarono di conservare la reputazione di santità con una cura scrupolosa delle cerimonie religiose. Il popolo, nell'oscurità e nell'oppressione, e i capi assetati di potere aspettavano la venuta di colui che avrebbe sconfitto i loro nemici e restituito il regno a Israele. Essi avevano studiato le profezie, ma erano privi di una visione spirituale. Così avevano trascurato quelle che parlano dell'umiliazione di Cristo nella prima venuta e frainteso quelle che parlano della gloria nella sua seconda venuta. L'orgoglio ispirava la loro visione. Interpretarono le profezie in accordo con i loro desideri egoistici.